anche se siamo solo alla terza tappa, quindi in una fase ancora in qualche modo un poco iniziale, la parola che stamattina Geremia ci consegna ha per tanti aspetti la forza del momento sintetico, dell'atteggiamento più radicalmente chiamato in causa in un cammino come questo che stiamo vivendo e che percorriamo tappa tappa. È la pagina che rimanda al capitolo 18, i versetti dall'1 al 12. Nota come la pagina della grande immagine, della grande icona, della Creta nelle mani del vasaio. È testo che Geremia consegna dentro la sua personale esperienza della fede, non parla quindi con parole dette per gli altri, ma con parole che ha visto accadere, sta vedendo accadere anche in se stesso, sta vedendole accadere nelle sorti della città di cui si sente parte. E proprio per questo la forza della consegna guadagna in profondità e incisività. Parola e immagine, quella di stamattina, che potremmo ascoltare sentendoci simultaneamente in più vesti, quella personale, evidente, chiamati per nome, quella Creta è ciascuno di noi, ma lo possiamo anche questo ascoltare sentendoci parte di quella chiesa che è in cammino. Anche questa chiesa è Creta nelle mani del vasaio. E perché no? Sentirci anche dentro parte di una umanità più vasta, del creato nel suo insieme. Sentiamo che la grande immagine della Creta, plasmata dal vasaio che la lavora, trova diversi livelli di verità e non riusciamo a staccarcene. Li sentiamo tutti ugualmente autentici. Ecco, questo è anche l'augurio a entrare con questo slargo del cuore e della mente nella meditazione di questa mattina e farci condurre da quella parola del Signore che adesso scandisce passo passo tutto il nostro sentiero. Leggo allora il testo, e dove facilmente identificabile anche nella sua articolazione di inizio, dove c'è appunto un ordine, la sua esecuzione e poi l'accadere di tutto questo, come raggiunge una città, come interroga un popolo, come scuote Gerusalemme. Leggo. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio. Là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. È la seconda fila, è qui vicino a Giovanni le luci, vicino a Giovanni. Giovanni non l'apostolo, non esageriamo appunto. Siamo solo al secondo giorno degli esercizi. Scusate, ho perso il filo. Beh, comunque non ho perso il concetto. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. A volte nei riguardi di una nazione o di un regno io decido di sradicare, di demolire e di distruggere. Ma se questa nazione contro la quale avevo parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Altre volte nei riguardi di una nazione o di un regno io decido di edificare e di piantare. Sono evocati i verbi della vocazione di Geremia. Ma se essa compie ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pento del bene che avevo promesso di farle. Ora annuncia dunque agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme, dice il Signore: ecco, sto preparando contro di voi una calamità, sto pensando un progetto contro di voi. Su, abbandonate la vostra condotta perversa, migliorate le vostre abitudini e le vostre azioni. Ma essi diranno: è inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti. Ognuno di noi caparbiamente secondo il suo cuore malvagio. Pagina di evidente intensità sotto tanti profili, è pronunciata prima, poco prima del grande castigo, quello che sarebbe stata l'invasione di Gerusalemme. Ed è parola che evoca nella consapevolezza del profeta proprio quel momento sorgivo che aveva sentito l'esigenza di riascoltare, che ieri in apertura abbiamo cominciato ad accogliere. Notate il gruppetto dei verbi che vengono evocati nella parte centrale del brano, sono esattamente quelli con cui Dio aveva siglato la vocazione di Geremia. Abbiamo sentito allora l'ordine e la sua esecuzione nei primi 4 versetti, e poi via via l'oracolo, quell'oracolo che Geremia avrebbe poi consegnato come parola sofferta e personalmente vissuta alla sua città. Quindi, e l'abbiamo sentito, no? Come tratto singolare di queste parole, racconta l'esperienza come lui l'ha vissuta. Egli deve profetare sulla sua città e sa di farlo a prezzo della sua vita. È per tanti aspetti profeta della sua stessa sorte. Non è un profetizzare su eventi che non lo coinvolgono. Questa è la forza prepotente di Geremia. È sempre un vissuto il suo. Non è parola a sé, bella magari, persuasiva. È qualcosa che sta accadendo, che costituisce il suo interiore travaglio, che sta segnando in profondità la sua vita. Ecco, questo è il testo che stamattina affido alla preghiera di ciascuno. E intuiamo subito che non era esagerato quello che dicevo poco fa in apertura, cioè che in qualche modo questo è brano che consegna un'icona sintetica di questa esperienza di esercizi. Non riesco, anche adesso poi che vedo e sento nei dialoghi come il tutto sta avvenendo dentro di noi, questo dice ciò che sta accadendo. Uno che intraprende bene un corso di esercizi si mette nelle mani di, si consegna. Può aver avuto e vi ha desideri, progetti, attese, ma dopo ultimamente l'esperienza spirituale degli esercizi è consegna di sé al Signore, è un mettersi nelle mani sue, appunto, come la materia della creta che si mette e si lascia mettere nelle mani del vasaio che la plasma e la lavora. Quindi il passaggio interiore cui stamattina siamo chiamati è davvero di importanza decisiva. Qui sta o cade la possibilità autentica di esercizi spirituali. E questo nel senso più vero della parola. Le dico queste espressioni con il tono familiare e semplice di chi dice: ma guarda che è proprio così, è proprio così. Questo è il tempo della consegna di noi stessi nelle mani del Signore. Allora via via ci avviciniamo a qualche sottolineatura che non solo dà risonanza un pochino più attenta all'ascolto del testo, ma già introduce, direi con ampiezza di sguardo e di cuore, già introduce alla preghiera, al dialogo orante che anche da un ascolto così scaturisce. È immagine suggestiva, non c'è dubbio, splendida per tanti aspetti. Questa della creta lavorata con libertà dal vasaio. Siamo nelle sue mani, creature fatte da lui e da lui plasmate. Siamo di Dio, apparteniamo. C'è un passaggio e commento che ne fa Martini che mi sembra di grande bellezza e profondità. Beh, un po' certo non fatichiamo a ritrovare in queste parole anche una eco di qualcosa che poi attraversa il cammino di Israele, la storia e la preghiera del popolo di Dio. Magari già abbiamo identificato passaggi somiglianti dai salmi, riconoscendo che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi, Suo popolo, gregge del Suo pascolo, è il Salmo 99, oppure nel Salmo 95 la preghiera del popolo di Dio in cammino si formula così: tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Dite tra i popoli: il Signore regna. Sono tutti i modi che evocano l'atteggiamento di chi si consegna nelle mani del Signore. Ora, se questo quindi non è rimasto, voce del profeta che parla della greta nelle mani del vasaio che la lavora, ma innerva anche la preghiera, la supplica, l'invocazione, l'ascolto del popolo di Dio in cammino, allora possiamo davvero riconoscere qui un passaggio fondamentale e bellissimo. Lo nota così Martini. Il gesto decisivo della nostra vita consiste nel riconoscere che noi siamo di Dio. E tutti i modi di esprimere il gesto fondamentale diventano allora quello della adorazione. Ecco la parola adorazione. Dice: la differenza tra chi crede e chi non crede sta soprattutto nella capacità o non capacità di adorare. Se si perde la concezione dell'essere nelle mani di Dio, quando giunge la disperazione non si può vedere altra prospettiva al di fuori della morte. Per questo è fondamentale l'adorazione, il saper adorare, il sapere che sono nelle mani di uno che è più grande di me. E questo è rendimento di grazie. Ci chiama a questa altezza il testo di Geremia. Ci domanda di rivestirci di sentimenti come questi, anzi di far sì che il cuore si dilati ad accogliere e ad esprimere sentimenti come questi. Siamo di Dio. L'adorazione è compito primario della nostra vita. E insieme, e qui la scansione dell'oracolo che abbiamo ascoltato nei versetti immediatamente seguenti, quelli iniziali che danno l'ordine appunto e la sua esecuzione, sono versetti che dicono che a noi comunque rimane costantemente il potere di resistere all'azione di Dio, ma anche che sostenuti da Lui, questi versetti ci dicono che potremmo persino, incredibilmente io aggiungerei, divenire corresponsabili del suo plasmare come vasaio la creta, lasciandoci noi stessi plasmare, possiamo divenire formatori di altri perché noi stessi ci lasciamo plasmare da Lui. Quindi il vasaio come colui che ci lavora e come colui che ci aiuta a riguadagnare anche un pezzetto nuovo della nostra identità. E parlando in questo momento a chi per vocazione è pastore nella Chiesa, tutto questo è assolutamente vero. È assolutamente vero. E non perché presumiamo l'identico livello, ma perché in qualche modo plasmati quotidianamente da Lui e disponibili a lasciarci quotidianamente plasmare da Lui, osiamo anche noi entrare un poco in punta di piedi nella bottega del vasaio e apprendere l'arte L'arte dell'accompagnare, l'arte del plasmare, l'arte del condurre. Allora il testo diventa di una bellezza incomparabile. Non solo, ma quell'ultima parte è ancora una pennellata di altissimo profilo. Quando si parla della creta da cui non si realizza un'opera convincente, il vasaio non la butta, la riplasma. Non c'è creta buttata da lui. È come se avesse la convinzione profonda che la creta rimane disponibile ai gesti più creativi, tante volte inimmaginabili, ma anche una creta che non è riuscita e che non ha dato un volto, un esito, un'espressione significativa, non è da buttare. La rigioca il vasaio. La riplasma. Testo davvero commovente questo. Quando poi appunto queste parole le situiamo sulla lunghezza d'onda dell'ascolto di questa mattina, cioè quella lunghezza d'onda che evoca l'atteggiamento interiore decisivo per l'esperienza che stiamo percorrendo in questi giorni, uno avverte che sta ascoltando qualcosa di prodigioso. Noi magari per momenti dove siamo stati argilla non riuscita, creta che non si è lasciata plasmare, noi di tutto facciamo magari per rimuoverla, per far finta che non esista. A volte addirittura la facciamo incombere come un giudizio impietoso, per cui perdiamo progressivamente ogni fiducia in noi stessi, come di gente che già è stata fallita tante volte e quindi cosa posso fare nella vita? La prossima sarà ancora occasione di un fallimento. Ora, questi versetti di Geremia non vanno in questa direzione. Chi si affida sa di non essere solo, anche quando sbaglia. Sa che c'è un vasaio pronto ad aiutare. Che Dio fa tutto per noi, se lo vogliamo. Ci sosterrà sempre e condividerà il nostro cammino difficile e gravato di sbagli. E qui annota Martini: la sua misericordia sa recuperare l'argilla ributtata nella massa fangosa per realizzare il capolavoro che vuole, per recuperarci al suo amore. Dio non è spaventato dalla vita di un uomo corrotto, denunciato, processato, incarcerato. Nessun uomo è mai totalmente perduto. Dio è con noi, conclude, ci è vicino, è pronto ad offrirci nuove occasioni ed anche un castigo è atto di misericordia. Anche un insuccesso nella vita, un peccato, uno sbaglio può essere da lui cambiato in bene. E com'è vero questo? Com'è vero? Alcuni passi, alcune espressioni guadagnate, alcune maturazioni sono potute accadere perché prima sono passate anche attraverso il crogiolo del fallimento, dell'opera non riuscita, della disobbedienza di chi si è opposto con tutte le forze all'amorevole cura del vasaio. Ma quello non ti ha lasciato una sentenza di condanna. Ti ha fatto crescere la consapevolezza di essere sempre rigiocabile nelle mani di Dio e non come materia di ripiego. Ma per quello che sei, nella tua dignità, nel tuo volto, nel tuo nome, nella tua storia. Parole che sentiamo la gioia di poter ascoltare, perché queste sono parole grandi nella vita. Le sentiamo come parole grandi quando abbiamo la gioia e la possibilità di condividerle con qualcuno che magari rischia la perdita totale di fiducia. Ma sentiamo che sono parole grandi per noi, no? Per noi. Sapere che a questo punto del nostro ministero, dove magari vediamo cose belle ma anche aspetti inadeguati, sentire dentro che rimaniamo nelle sue mani come materia rigiocabile e che lui continua a plasmare, per cui anche la nostra povertà non ha impedito a lui di credere alla bellezza di questo prodotto che uscirà dalle sue mani. Questa è cosa grande, cosa grande. E la parola del profeta questa mattina giunge a noi con una forza persuasiva davvero straordinaria. Vorremmo davvero farci, noi qui entriamo nello spazio della preghiera, della meditazione appunto, e qui appunto io avverto che è sempre saggio in qualche modo avvicinarsi il più possibile alla soglia, ma sulla soglia rimanere però, perché dopo la preghiera è lo spazio della libertà più grande. Semmai, ecco, qualche parola ulteriore, qualche stimolo che può lasciare intravedere passaggi davvero fecondi, sentire possiamo riaffidarci a Dio. E nel difficile contesto odierno di storia, di chiesa, di società civile, ma del nostro stesso ministero, possiamo di nuovo riconsegnarci alle mani pazienti e amorevoli del vasaio che ci plasma. C'è un'espressione della lettera agli Ebrei che l'autore applica direttamente a Gesù Signore, che può dire molto per aiutarci ad attingere a questo livello di consapevolezza e di disponibilità di cuore, quando dice che lui, Gesù, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. È commento bello all'immagine della creta lavorata dalle mani del vasaio. Evoca bene l'attitudine a lasciarsi plasmare, ma è un'attitudine che tu attraversi e attraversi nella sofferenza, dall'obbedienza, dalle cose che patì. E quindi dentro il travaglio della nostra vita possiamo diventare creta più disponibile. e l'inadeguatezza della nostra vita, riconsegnata con fede e fiducia al vasaio che la rigioca, può diventare paradossalmente risorsa in più. E com'è vero questo? Com'è vero? Quante volte magari ci sarà capitato di dire anche a noi stessi che alcune cose che adesso abbiamo dentro e che riusciamo magari a condividere con fratelli o sorelle che cercano noi e si affidano anche a noi nei loro cammini, tutto questo lo possiamo fare perché noi stessi abbiamo avuto passaggi della vita dove la creta non è riuscita ed eravamo noi quella creta, e ci ha commosso che lui ha rigiocato la nostra vita, ha rigiocato la nostra disponibilità. E allora diventi più buono, più capace di capire, più magnanimo, meno incline al giudizio e invece più disponibile autenticamente all'amore e alla presa a carico. E tutto questo, questo è dono, questo è grazia. C'è quindi una sollecitazione fortissima nella parola di oggi per un radicamento il più possibile profondo nel Signore, fino a quella consegna autenticamente libera di farci plasmare da Lui. E questo davvero per tanti aspetti è cuore di queste giornate, è il livello nel quale ci si gioca nella bontà o meno di queste giornate, è questa interiore disponibilità dell'affidarsi insieme, è la gioia di poter dire: Signore, non ci avrei mai creduto, ma nella bottega del vasaio che sei tu, di fatto mi aiuti anche a impararlo il mestiere e a diventare persona che plasma, e nel rispetto profondo della libertà dell'altro, ma con passione, con amore sincero, con una dedizione senza sconti. E questo è un dono inenarrabile come bellezza. Quando lo vediamo da vicino e quando ne parliamo, ancora ci spaventa un poco, ci spaventa, perché chi può dire di esserne all'altezza fino in fondo? Perché, dopo noi abbiamo anche minore capacità di Dio di rigiocare un'argilla che non riesce. Lui ce la fa. Ma noi, se dovessimo plasmare non bene, abbiamo anche la sofferenza di dire: non ho regalato la gioia e una pienezza di senso ad una persona. E questo come lo sentiamo responsabilmente nel nostro ministero? Come un rischio, ma rimane una risorsa, una enorme, incredibile risorsa, quella del plasma e dell'imparare da Dio, intuendo come Lui ce l'abbia fatta a plasmare bene noi. E questo mi sembra davvero uno scenario di preghiera e di riflessione stamattina di grande importanza. L'ultimo cenno lo faccio con una cosa che ho dentro, perché sì, quando ho avuto la fortuna e la possibilità di studiarlo e di studiarlo davvero bene, questo mondo spirituale della liturgia cristiana, mi sono davvero imbattuto in quella che era e che è, e rimane assolutamente l'intuizione fondamentale che dà spessore e rilevanza al momento celebrativo nel cammino della fede. Perché l'azione cultuale cristiana non è un'opera nostra. Noi abbozziamo la nostra disponibilità ad accogliere, ad ospitare, a fare i nostri doni che il Signore ci dà. Ma l'azione liturgica è opera di Dio, non è nostra, non è nostra. Ora, l'atteggiamento più vero con cui entrare nella liturgia è esattamente quello evocato dalla pagina di questa mattina, è il consegnarsi nelle mani di colui che ci convoca perché ci possa plasmare. C'era nella tradizione spirituale più antica una espressione terminologica chiarissima che voleva ricordare costantemente questo, e in particolare la tradizione monastica l'ha trattenuta con tutte le forze perché la scorge come una risorsa bella. Pensate, l'unico dispiacere è che in questo momento non possiamo più utilizzarla per evidente analogia, perché l'espressione era Opus Dei, ma dove non l'opera di Dio, ma Dio che è all'opera. Questa è la liturgia cristiana. È un accedere, un varcare la soglia per farci plasmare da Lui. E questo è l'animo con cui vivere ed educare al senso della liturgia. Questo, no? Per cui non perdiamoci d'animo quando vediamo che lo spazio della liturgia diventa, in un tempo come il nostro, molto spesso luogo di accaniti confronti, di litigi, e sugli aspetti i più esterni. Io immagino quale potrebbe essere il volto del Signore che dice: ma ragazzi, ma io vi ho regalato il fate questo in memoria di me per farvi crescere nella comunione, e voi state facendolo diventare il campo di litigio. Ma io ve l'ho dato per crescervi. Perché chi entra in uno spazio a tu per tu con il volto di Dio si consegna nelle mani del vasaio che dopo lo plasma, e ti plasma regalandoti la parola di oggi, regalandoti l'azione memoriale di oggi, regalandoti la fede, il canto di una chiesa di oggi che celebra. Ed è bello, quindi sentire che questa immagine che stamattina guida la nostra preghiera è l'esperienza che anche visivamente ogni giorno noi abbiamo la possibilità di rivivere, non di rinnovare, ma di rivivere, perché entriamo nella bottega del vasaio quando si celebra. È così, si entra per affidarci alle mani del Signore. Allora la buona preghiera, buona preghiera che sia davvero di pace, appunto quel mio invito a senza affanno, ma laboriosamente, senza affanno, ma valorizziamo tutto il tempo possibile, custodiamolo bene nel silenzio, nella preghiera, nel dialogo orante con il Signore. Anche questa pagina di stamattina di Geremia ci regala davvero molto e ci consente realmente di cogliere doni che non avremmo pensato così praticabili. Buona preghiera.